10.02 in diretta su Zay Time, giovedì 4 aprile 2024, in diretta sulle frequenze di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Riccardo Cotumaccio con voi fino alle 16 insieme. Alla mia destra ritrovo con assoluta determinazione Francesca Barbato. Francesca,
buon pomeriggio. Riccardo Cotumaccio, di nuovo e finalmente insieme dopo giorni di mix qui in conduzione. C'è stata la coppia Cotu Chiara, la coppia Fra Flo, tutte le varie coppie possibili immaginabili, ma noi mancavamo
tutto
da qualche
vero.
Giorno.
Qualcuno ha voluto dividerci, carissima Francesca?
Ma no, è diciamo questioni di logistica.
Non fomentiamo complotti.
Esatto,
ecco,
no complottismi,
non,
anzi.
Non fomentiamo complotti. Diamo il bentornato in studio ai ragazzi del Blaise. Blaise, mi dicono di dire, questo è Blaise. Blaise Pascal, i nostri ragazzi. Benvenuti in diretta, i vostri nomi?
Luigi, Mattia.
Chiedo scusa che ci sta osservando su Twitch, dopo Pasqua sembra ancora di più Galeazzi.
Ma no, ma è la tua postura,
bidio,
magari.
A proposito,
non abbiamo commentato la tua Pasqua e soprattutto la tua Pasquetta.
Che cosa devo dirti, carissima Francesca? Ma hai visto delle foto?
Ho visto foto, video. Non so se voi siete. Ecco, vediamo se riconoscono la musica, perché già da questo è un grande quiz. Test. Colonna sonora, una delle colonne sonore del film, della trilogia.
L'ha detta praticamente, dai.
Non è più
film
idea.
Fantasy.
Brava Francesca, vai.
Non so più cosa. Se vi dico Contea.
Niente,
che proprio disastro. La Contea, vedono il verde,
ignoranza,
proprio.
Ignoranza.
Che disastro assoluto. Stiamo sì. parlando chiaramente del Signore degli Anelli. Non l'avete mai visto, ragazzi?
No, ignoranza.
Vabbè, ma voi di cinema sapete poco, non sapete nulla.
No.
Nulla proprio.
Niente.
Vabbè, mai che visto. Fate nella vita oltre a rimorchiare? Voi mi sembrate due bei ragazzi. Se rimorchia già pesante.
Certo.
Allora, concentriamoci su questo, carissima Francesca. So che tu ti trovi in minoranza oggi, quindi non ci giudicherai se si parla solo ed esclusivamente di donne. Ragazzi, dove si rimorchia oggi?
Lo
quali
sapevo,
luoghi?
Sapevo che si sarebbe arrivati a questo punto.
Allora,
un sospiro iniziale, di tensione.
Sinceramente, non lo so. Discoteca,
quindi
anche
vanno
su
ancora.
Instagram, sui social.
Arriviamo infatti all'utilizzo che si fa dei social. Cioè oggi ormai io la definisco la pastrugnata virtuale. Cioè,
pastrugnata?
Sì, diciamo un flirt virtuale che scatta. Bisogna sempre trovare la frase giusta, la frase catchy per colpire dall'altra parte, che non è mai ehi ciao a bella, non può essere questa, no?
No, oppure potrebbe essere molto originale.
Ovvero?
Quella che mi fece mio marito.
Ovvero?
Ai fratellini per un torneo di calcetto.
No. Che Darione, così che si sposano le donne,
È perplesso anche Luigi, devo dire, dopo questa
affermazione. Voi, cioè, sui social come esordite tecnicamente?
Allora, sinceramente siamo tutti una generazione dove facciamo forse anche un uso spropositato dei social.
Mea culpa anche, vedi?
Vabbè dai.
Però sono un fattore molto importante sia per la crescita culturale, anche perché aumentano un sacco anche i rapporti con la gente.
Ma la domanda è, ma tu come hai l'incipit? Che incipit ti utilizzi? Questo voleva sapere il nostro coso.
Come esordisci, dai, su.
Per rimorchiare.
Sì.
Oh, ragazzi, via le barriere. Facciamo come se fossimo al bar. Dai,
allora,
su.
Forse la cosa più romantica, mettere una foto quando stai allo stadio a vedere la Roma, tutte
che
le ragazze non rispondono.
Che meraviglia. Tra l'altro nella settimana del derby, peraltro.
Molta ansia. Bene. E rivalità con gli amici.
Bene, invece tu?
Io pure sono tifoso da Roma, quindi faccio un po' come Luigi, oppure vado a scrivere io.
Vabbè, quindi si utilizza la Roma come mezzo di rimorchio, vedi? Questa
certo.
È la novità della nuova generazione.
Beh, funziona.
Anche i tramonti.
Roma e tramonti.
Tramonti e bambini.
No, come? Bambini aspetta, che la senso, devo capire pure. Un attimo.
Spiegala meglio, attenzione.
Forse nel caso mio, io ho tre nipoti piccoli.
quindi ragazzi, ho chiesto schiettezza, ce
l'ha data. Una tattica più accattivante forse.
Intenerire perché... l'altro sesso con le foto insieme ai nipotini, quello sì, vale sempre.
Sì, sì, perché magari pensano che sia una marcia in più, più responsabile, più maturo.
Dolce anche, più dolce, no? Anche.
Voi ve squagliate davanti a ste foto, è incredibile.
Vabbè, ma mica tutte,
non
dai.
È un caso se io per 2 anni ho avuto la foto con mia nipote. Torniamo seri, poi avremo modo anche di approfondire queste tematiche perché è giusto ripercorrere anche i temi del giorno.
Droni russi su Kharkiv, il bilancio sale a 4 morti e 6 feriti. Grave il bilancio dell'attacco di droni russi sulla città di Kharkiv nelle prime ore di oggi. Stando a quanto riferito su Telegram dal governatore della regione, i morti sono 4 e le persone rimaste ferite sono 6. A perdere la vita, si legge su Kiev Independent, sono stati 3 operatori del servizio di emergenza che erano sulla scena per i soccorsi in risposta a un precedente attacco russo, così come un civile. Altri 5 civili e un operatore del servizio di emergenza sono rimasti feriti a seguito di altri attacchi dei droni.
Andiamo adesso invece a leggere le dichiarazioni rilasciate dal segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, aprendo la ministeriale esteri e confermando che i ministri oggi inizieranno a discutere il fondo da 100 miliardi e una struttura di coordinamento NATO.
L'Ucraina ha bisogno di denaro fresco per poter vincere la guerra e serve un quadro per fornire gli aiuti militari a Kiev in modo che siano prevedibili e costanti. Dobbiamo affidarci meno ai contributi volontari e più agli impegni dell'alleanza, meno alle offerte a breve termine e più agli impegni pluriennali, ha aggiunto. Mosca deve capire che non può raggiungere i suoi obiettivi sul campo di battaglia.
Sono lieto che gli alleati continuino a fornire armi, munizioni ed equipaggiamento, ma l'Ucraina ha esigenze urgenti. Qualsiasi ritardo nel fornire supporto ha conseguenze sul campo di battaglia, quindi dobbiamo modificare le dinamiche del nostro sostegno. Così ha concluso il discorso e precisato Stoltenberg. Ora diamo uno sguardo invece alla politica interna.
Mozioni di sfiducia. Maggioranza di governo italiano compatta. Sulla prima delle 2 mozioni di sfiducia individuali, quella a Matteo Salvini, la Camera respinge e la maggioranza mostra la sua compattezza in quei 211 voti su 343 presenti. È stata schermaglia tra maggioranza e opposizione nel corso del dibattito parlamentare alla Camera dei Deputati, anche se il risultato era scontato. Sebbene i rapporti tra Fratelli d'Italia e Lega siano in qualche modo viziati dalle elezioni europee, il no alla mozione di sfiducia nei confronti del leader del Carroccio era, innanzitutto, una difesa del governo contro i tentativi dell'opposizione di indebolire il rapporto tra i due.
Il motivo della sfiducia? L'accordo siglato nel 2017 tra il Carroccio ed il partito di Putin Russia Unita era stato contestato dallo stesso partito di Salvini, che ha spiegato come fosse cessato nel momento in cui Putin ha deciso di invadere l'Ucraina. Hanno detto i leghisti in aula. Nel 2017 le politiche italiane di alcuni paesi europei erano diverse e il tentativo era quello di creare ponti con la Russia per evitare che la politica delle sanzioni dopo l'invasione della Crimea mettesse ulteriormente in crisi il sistema Italia. Ma poi tutto cambiò. I mancati accordi e la mancata risoluzione della questione, la nascita delle repubbliche del Donbass e la successiva invasione annullarono nei fatti questo accordo.
le opposizioni pretendono una sorta di dichiarazione ufficiale da parte del ministro Salvini, come anche contestano quelle sue dichiarazioni successive alla rielezione di Putin, che sembravano definire la regolarità di quel voto senza tenere conto che associazioni terze, l'opposizione russa ed esponenti del suo stesso governo, dalla stessa Meloni al ministro degli esteri Tajani, da giorni parlavano di un voto inficiato da pressioni politiche non solo pesanti ma anche violente.
E quelle che abbiamo ascoltato oggi erano le tematiche del giorno. Adesso ci facciamo una breve pausa musicale e al rientro ci andiamo ad ascoltare il podcast della Giusta Frequenza.
Song on so many different dials, 'cause I got more hits than a disciplined child. So when they see me, everybody barack, barack. Man, I'm like a young gun, fully black, barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. Look at my jacket and hat, so damn berserk, so down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell for the sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hear you out. Cause we needed a change. I needed a break. For a sec I even gave up believing and praying. I even done illegal stuff and was leading astray. They say the money is the root of the evilest ways. But have you ever been so hungry it keeps you awake? Mate, now my hunger will leave him amazed. Great, it feels like a long time coming. Bam, since the day I thought of that cunning plan. One day I had a dream, I tried to chase it, but I wasn't going nowhere, running. I knew that maybe someday I would understand. Trying to change a tenner to 100 grand. Everyone's a kid that no one cares about. You just gotta keep screaming till they hear you out.
Oh,
diretta su Zaytime, una trasmissione che pone al centro le studentesse e gli studenti dei licei superiori italiani. E infatti oggi in studio abbiamo due studenti del liceo Pascal di Pomezia in provincia di Roma, un liceo che avete imparato a conoscere e ad ascoltare in queste settimane, perché i ragazzi che stanno svolgendo con noi anche il PCTO stanno venendo in redazione per fare anche un'esperienza proprio giornalistica a 360 gradi. Il liceo è uno dei 30 istituti superiori che ha aderito al progetto della Fondazione Media Literacy La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria, un progetto ispirato al raggiungimento dell'obiettivo generale di promuovere presso i giovani un percorso di acquisizione della cittadinanza sociale e del principio di legalità, lavorando sul tema della memoria delle vittime di mafia. Riccardo, in queste settimane ne abbiamo ascoltati tantissimi di podcast di provenienti veramente da tutta Italia, da tutte le realtà scolastiche.
È un progetto che ci rende molto fieri e che ha raccolto tante testimonianze diverse da molti territori altrettanto opposti, però si trovano tutti sotto la nostra guida e questo ci rende molto molto orgogliosi.
Assolutamente, ben 6 le regioni italiane ed effettivamente in ogni regione c'è stata una certa sensibilità verso alcune notizie legate alla criminalità organizzata. Ci stiamo avvicinando però anche al 23 maggio, una data molto importante quando si parla di mafia. Oggi in diretta infatti ascolteremo il podcast realizzato da un gruppo di studenti che è dedicato proprio alla strage di Capaci, ricordiamolo, avvenuta il 23 maggio del 1992. Andiamocelo ad ascoltare.
Ciao a tutti, siamo Luigi Costantini, Mattia De Luca e in redazione Matteo Vecchiarelli, studenti del liceo scientifico Blaise Pascal di Pomezia in provincia di Roma, e oggi siamo qui per riportare le testimonianze dei superstiti della strage di Capaci.
La strage di Capaci è l'attentato avvenuto il 23 maggio del 1992, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Ogni anno il Ministero dell'Istruzione organizza la manifestazione hashtag Palermo chiama Italia per coinvolgere gli studenti nelle celebrazioni in onore delle vittime della mafia.
Angelo Corbo era l'agente più giovane della scorta. Si trovava a bordo di una Fiat croma azzurra insieme a Gaspare Cervello e Paolo Cavuzza. Sopravvissero tutti e tre. Era il 23 maggio 1992, il giorno della strage di Capaci. Quel giorno, nella memoria e nella vita di Angelo Corbo, ha segnato uno spartiacque.
Angelo Corbo porta in giro per l'Italia la sua testimonianza, incontrando soprattutto giovani studenti, come è accaduto a Bari negli spazi del Politecnico. Ed è in loro che, anche se non hanno direttamente vissuto la stagione delle stragi mafiose, ritrova particolarmente radicata la cultura antimafia.
Gaspare Cervello è scampato alla strage mafiosa del 23 maggio 1992. Racconta gli ultimi istanti di vita del giudice, morto insieme alla moglie e a 3 agenti della scorta. Falcone stava guidando e a un certo punto, sovrappensiero, ha tolto le chiavi, rallentando la macchina. È bastato quel mezzo metro per salvarmi la vita. Era incastrato, racconta l'agente, aveva solo la testa libera. Mi ha guardato, ma il suo era uno sguardo ormai senza risposta.
Giuseppe Costanza è stato per anni l'autista di Giovanni Falcone. È l'unico sopravvissuto all'interno dell'auto guidata dal giudice. Ecco la sua testimonianza. Mentre era alla guida sull'autostrada, estrasse le chiavi dal quadrante e fece per passarmene dietro. Le tenga, disse. La macchina rallentò di molto, pur rimanendo in corsa. Era stato un gesto di scatto, inconsueto. E io... sorpreso, dissi ad alta voce: ma che fa, dottore? Così ci andiamo a schiantare. Fu in quel momento che avvenne lo scoppio.
L'agente Paolo Capuzza è l'ultimo dei 4 superstiti di quel che è la strage di Capaci. Si trovava nella croma azzurra insieme a Gaspare Cervello e Angelo Corbo. A oggi non ci sono vere e proprie testimonianze da parte sua. Era uno degli assistenti di Giovanni Falcone.
Quest'anno ricorreranno i 32 anni dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, momenti che hanno segnato la storia della lotta alla mafia. In questi anni il ricordo dei giudici Falcone e Borsellino e del loro operato è rimasto vivo, ma a volte serve fare di più nella diffusione della cultura antimafia.
Oggi abbiamo scelto di ricordare gli uomini sopravvissuti, oltre a quelli che hanno perso la vita, eroi e vittime anche loro, cui spesso non è concesso il giusto tributo.
Quello che abbiamo ascoltato era il podcast realizzato in diretta con le voci di Luigi e Mattia. Salutiamo anche Matteo in redazione, che non è qui presente in diretta, ma che ha contribuito, no, alla realizzazione del podcast.
Sì, sì, ci ha dato una grande mano. È una brava persona.
Ma meno male.
ha fatto un bel lavoro.
Ah, vedi, umiltà da parte di Luigi, che riconosce il lavoro di squadra, perché effettivamente uno degli obiettivi anche del progetto, lo raccontiamo per chi ci stesse seguendo o meglio ascoltando per la prima volta, è proprio quello di dividere i ragazzi in delle piccole redazioni, simulare proprio quello che avviene nelle redazioni giornalistiche, quindi con un piccolo gruppo di persone, ognuno ha un suo compito ed è quello di raccogliere le fonti di informazioni, cercare le notizie, leggere, approfondirle e poi mettere insieme le idee, scrivere un testo, provare e adattare il testo ovviamente al mezzo di comunicazione che è quello della radio, spiegherarlo, fare delle prove. Le prove si svolgono a volte anche qui in redazione fino all'ultimo istante prima della diretta, e dopodiché voi lo ascoltate ovviamente uscire dai microfoni. E a proposito di ricerca, Luigi mi raccontava anche nella redazione che hai utilizzato una fonte diretta di informazione.
Sì, sì, avendo metà della mia famiglia palermitana, soprattutto mamma, è un argomento che tocchiamo molto, almeno una volta all'anno, tra documentari e tutto. Ci teniamo abbastanza informati, anche perché sono fatti di cronaca che riguarda metà della mia terra, in pratica, che non ritengo per niente giusti, anche perché sappiamo tutti cosa ha fatto la mafia in Italia, ma soprattutto in Sicilia, ed è un argomento che andrebbe approfondito nelle scuole, soprattutto per dar voce ai più giovani.
Bene, noi della Fondazione Media Literacy ovviamente con questo progetto della Giusta Frequenza come obiettivo c'era proprio questo, quello di dare voce, come ha detto Luigi, ai giovani su un tema che, sottolineo, rimane ovviamente attuale, è un tema che non riguarda purtroppo solo la Sicilia o solo l'Italia, ma che ovviamente si è diffuso in questi anni in tutto il mondo, ma che ognuno di voi sta raccontando focalizzandosi ovviamente su un aspetto o ricordo di una vittima di mafia. Quindi bravi ragazzi, sono contenta quando i ragazzi dicono va inserito nelle scuole, perché noi andiamo nelle scuole con i nostri progetti radio.
Noi interveniamo, noi facciamo irruzione nelle scuole.
A gamba tesa.
Poi delle volte dicono, oh, ma che state a fare? Delle volte ci seguono e scoprono che siamo forse bravi a fare qualcosina.
Come sta andando proprio con le tue scuole, Riccardo?
Beh, molto bene. C'è il Ripetta, dove ho quasi concluso il corso, devo dire con successo. Manca soltanto la registrazione. E ieri è iniziata la grande avventura al Santa Maria, dove mi sto approcciando con grande curiosità. Nel frattempo c'è anche il Von Neumann, dove però tornerò la prossima settimana.
Bene, bene, questi sono i licei su Roma. Quello che avete ascoltato invece è a Pomezia, in provincia di Roma. Benissimo, a questo punto non ci resta che andare ad ascoltare anche la rubrica, come ogni giovedì e martedì, lo ricordiamo, c'è Indie Break a cura del nostro Luca Lovisetto dalla redazione di Bologna, che salutiamo, anche per chi ci sta seguendo su Twitch vedrà la mia manina fare ciao ciao. Poi al rientro invece il momento delle tendenze su X, quindi andare a vedere quelli che sono gli hashtag ovviamente più diffusi, cliccati, selezionati della giornata, che spesso, spoiler, corrispondono anche agli argomenti più in tendenza.
Prima un break musicale, poi, come già detto Francesca, tutto il resto tra poco. Yeah, 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 yeah. L'ultimo distillo che stanno precipitando, se stai vestendo con sapevolo che ti ha sfuggiato, puro male ci fa bene. E ti siamo sfiorati, stavo sempre insieme. E ti, no, 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 come si fa? No, 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 a te scuda. Per me, no, no, posso fare. Sincestiva, te la vanta. A felicità, quando costa, si sorda una buona carta. Ci spiegate, ti ma parla. Non l'hai pensato mai che all'inizio la storia era già fine la storia per noi. Oggi la ci sta guardando. Quando giove perché
sei dispiaciuto per me e per te. Picciomo, sta iniziando a giovare. Si muove strano da si incontrano. E stavo pensando a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho perso. Non posso fare nient'altro. E per me, tu per te. E per me, tu per te. E per me, tu per te. Tu mi intrappola, abbracciandomi, pure riavola, era un angelo. Come mi può amare se non t'ama, come può volare senza le. No, è passato tanto tempo dall'ultima volta. Ramanato pochi tempo per l'ultima volta. No, 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 come si fa? No, 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 a te scuda, per me no, non posso fa. Non l'hai pensato mai che all'inizio la storia era già fine la storia per noi. Oggi la ci sta guardando e quando piove perché sei dispiaciuto per me e per te. Picciomo, stai iniziando a giovare. Si mi destra da si incontrano. E stavo pensando a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho perso. Non posso fare nient'altro. E per me, tu per te. E per me, tu per te. E per me. Facesse tu non fosse contento. Volesse te stelle, volesse più tempo con te. Picciomo se iniziano a giovere. Si mi dia strani che si incontrano. E stivo pensando a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho perso. Non posso fare nient'altro. E per me, tu per te. E per me, tu per te.
Questa è Zai Time.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti dall'Italia. Io sono Luca Rizzetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali dall'Italia. È uscito ieri mercoledì 3 aprile il nuovo brano di Prim, si intitola Ho paura di morire ed è il primo brano per la giovane artista modenese pubblicato da Carosello Records. Irene Pignati l'abbiamo conosciuta nel 2022 grazie al suo album in inglese intitolato When Monday Comes, pubblicato da We Were Never Been Boring, un disco che l'ha portata tra le altre cose a esibirsi anche in America sul palco del South by Southwest Festival di Austin in Texas. Ho paura di morire è una frase forte, spiazzante, soprattutto quando a dirla una ragazza di 25 anni, leggiamo nel comunicato stampa, poche parole ma precise, appoggiate con fermezza su un arpeggio di chitarra che richiama al mondo del lo-fi, al bedroom pop, una produzione a cura di Luca Iacoboni, che conosciamo anche con il suo nome d'arte Fosco 17, un approccio alla musica che riesce quindi a conciliare il DIY con la trasversalità e la chiarezza del pop. Andiamo quindi ad ascoltarci questo esordio in italiano per Prim, si intitola Ho paura di morire.
Sono farti morire. Simili, ma non per questo uguali. Le cose che ho vissuto sono il punto di una frase per descrivermi fra numeri e persone. Con voci silenziose mi riscaldo. Vuoi, già si sa che tanto non sarò più niente. Fammi quel che vuoi, tanto dentro i tuoi quaderni sono solo il punto di una frase inutile. Fammi quel che vuoi, tanto chiamami per nome. Sento freddo sola in mezzo a questo buio. Tendimi la mano. Esisto più, io non esisto più.
Questa era Ho paura di morire di Prim, il suo debutto in italiano, il suo debutto per Carosello Records. Proseguiamo con un altro debutto nella puntata di oggi, quello di Perenne, nome d'arte di Danilo De Candia, polistrumentista molfettese classe 95, produttore musicale e autore di musica per l'audiovisivo, già collaboratore di Franco 126. Il suo primo brano si intitola Pistole Scariche, è uscito questo marzo per Ada Music Italy, un pezzo il cui sound, lo sentiremo, richiama le sonorità city pop giapponesi degli anni 80, racchiudendo in sé un certo senso di vacuità che si prova quando un amore giunge al capolinea. Un pezzo decisamente riuscito, esprime la difficoltà, leggiamo nel CS, nel riuscire ad archiviare il passato e la frenesia dei pensieri ingabbiati nella mente da cui si vorrebbe fuggire. Ci andiamo quindi ad ascoltare questo ottimo esordio, Pistole Scariche di Perenne.
Arrivati al punto di contare i giorni che restano e pisciano su tutti i nostri traguardi. Necessitiamo di spazi, astronauti fasulli, con le bandiere bianche, i sogni distrutti che cadono sopra i tetti. Ma ti sembra facile voltare pagine, ora la guerra è finita. Noi due in piedi con le pistole scariche. E ti sembra facile voltare pagine. Ora la guerra è finita. Noi due in piedi con le pistole scariche. Mi sembravi diverso e con le mani da sarta hai ricucito un'altra storia in fuga da questa. E un ago affilato sempre in tasca. Ora che sono solo vorrei sprofondare in un sonno, archiviarti al più presto, fingere di star bene. Ma i risorti gli squilibri scuotono le sinapsi dentro la mia testa. Un mare in tempesta, un dei cerebrali in rivolta. Voglio scappare, voglio fuggire, ma non c'è uscita d'emergenza. Vado di fretta o gli incubi, la notte i brividi, le corse lungo le autostrade rosse, le reazioni chimiche. Pagine, ora la guerra è finita, noi due
E questa era Pistole Scariche di Perenne, tratta dal suo primo progetto solista in uscita per Ada Music Italy. Ora però è tempo di dare la linea a Roma per il proseguo di Zaytime.
Questa è Zaytime.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Non riesco più ad essere lucida. Il cuore parla e dice stupida. E ti rincorro per la strada anche se è vuota e buia. Se non mi importa di te, ancora il suono click boom boom boom, senti il mio cuore fa così boom boom boom, corro da te sopra la mia vroom vroom vroom, prendi la mira baby click boom 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 boom. Sai che dentro un mare nero che si illumina sei capace a trasformare il male in musica e ti ritrovo ovunque vada, nelle canzoni in autostrada, perché sei la mia condanna. Ancora il suono click boom boom boom, senti il mio cuore fa così boom boom boom, corro da te sopra la mia vroom vroom vroom, prendi la mira baby click boom 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 boom. E giuro che se l'universo dovesse finire stanotte ti seguirei sull'Everest con tutte le ossa rotte e ti ritrovo ovunque vada, nelle canzoni in autostrada dove c'è elettricità. Ti ho fatto entrare nel mio disordine, senza di te non ho niente da perdere e non ho mai avuto paura. Ancora il suono click boom boom boom, senti il mio cuore fa così boom boom boom, corro da te sopra la mia vroom vroom vroom, prendi la mira baby click boom 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 boom.
Questa è Zaytime.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Because into the lid, take it for the side.
Zaytime. Come anticipato prima Riccardo, è arrivato il momento di andare a guardare tutto ciò che è in tendenza su uno dei social dove le persone cinguettano. Tu utilizzi Twitter a proposito?
No, sempre meno. Da quando c'è la Elon Musk è sempre meno affascinato.
Stai facendo un boicottaggio volontario?
No, mi sta passando la voglia. Tendenzialmente preferisco altri social. Di certo non Threads.
Infatti,
che è sbarcato. Ma ci sono iscritto, ma è un tripudio di... Posso dirlo?
Vai, parla.
Di futile gnocca.
Ma... Oggi ti sei svegliato con pensiero fisso?
No, è fisso.
Womanizer.
Fai le domande e io rispondo. Non trovo grandi spunti su Threads. Chiediamo ai ragazzi.
Lo conoscete? Vi siete iscritti?
Sì. Allora?
È durato 2 giorni.
Ecco, vedi. Ecco.
Sempre per lo stesso motivo di Kotu o per un motivo più, non so, organizzativo,
allora,
logistico?
In quella prima forse settimana neanche che l'abbiamo utilizzato, trovavamo soltanto foto, sì, vabbè, un po' di ragazzine in cerca di attenzioni.
Ma perché si mettono le foto, scusate, non si scrive,
no.
Tipo...
Allora, diciamo che è una sorta di Twitter.
Mm-hmm. Però, in realtà, appunto, Twitter nasce, parliamo ovviamente degli arbori, poi è chiaro che si sia evoluto, ma come social di poche parole, stringenti, opinioni, commenti, anche rapidi, cioè magari le foto più da Instagram come social, no? È comunque un social molto visual, nasce.
Ma una via di mezzo, allora. Io da quel che ho visto, avendo fatto l'accesso, mi ha caricato tutti i seguiti che avevo anche su Instagram. Per esempio, se l'aprivo trovavo qualche notizia, come riportavano le pagine, magari io su Instagram seguo le pagine della Roma, lo aprivo, potevo trovare immagini delle notizie della Roma, calciomercato, lo stadio e tutto, come potevo trovare un'amica mia che ha messo una foto, qualcuno che ha postato un audio semplicemente, o qualcuno che scriveva cavolate.
Quindi anche gli audio si possono ascoltare.
Come no, quella era l'unica, diciamo, innovazione vera.
Infatti.
Però non è bastata, evidentemente. Per esempio, ricordo alcuni post di Salvini o di Conte sotto una miriade di, possiamo dirlo, di Rutti, anche, per esempio. Rutti, imprecazioni.
Cioè, nel senso che registravano questi
certo.
Versi, diciamo così. Ecco.
Devo dire, mi ha fatto
profondo.
Molto ridere quel momento lì, devo dire. Però non può sorreggersi su questo un social, quindi effettivamente.
No.
C'è stato qualche problema, assolutamente.
Non sta avendo questo grande boom?
No, attualmente no.
Va bene, ce ne faremo una ragione. In compenso però noi su X andiamo a vedere quelle che sono le tendenze, anzi gli hashtag del giorno.
Tendenza abbiamo Times Square. Gaff sui loghi iconici per il ministro della cultura Gennaro San Giuliano, che presentando la nuova passeggiata archeologica di Roma ha detto che si trattava di un luogo che identifica la città di Roma come altre vie e piazze identificano altre città. Se pensiamo a Parigi pensiamo agli Champs-Élysées, se pensiamo a Londra pensiamo a Times Square. Quest'ultima però, come è noto, si trova invece a New York.
Come riportato da Open, San Giuliano ha fatto diramare dai suoi una nota per spiegare lo scivolone. Il disorientamento, ha spiegato, era dovuto a un'emozione fortissima, ma un fondo di verità si difende, la sua affermazione l'aveva. Ecco quale. Con riferimento al video estratto dalla presentazione della nuova passeggiata archeologica di ieri a Roma, nel ricordare i luoghi iconici di alcune città durante una risposta ad un gruppo di giornalisti, tra i quali anche il corrispondente del Times, ho messo insieme New York con una delle piazze più famose della capitale inglese, Piccadilly Circus, non a caso chiamata la Times Square di Londra. L'emozione fortissima vissuta nel presentare questo grande progetto e la risposta al collega del Times hanno avuto su di me, per un istante, l'effetto di spostare la piazza delle mille luci di New York addirittura sulla riva del Tamigi.
Ma Riccardo, che ne pensi di questa pezza, diciamo, alla gaffa?
Peggio del buco, come spesso accade, ci può stare che si commettano delle gaffe. Secondo me, se sei ministro della cultura, da certe gaffe dovresti ben guardarti. Però che ti devo dire? L'abbiamo detto dall'inizio che la classe dirigente di Meloni non era esattamente una delle migliori del mondo né d'Europa, e ogni tanto emergono questi difetti aspetti strutturali che riguardano tutti i ministri, più o meno tutti, a parte forse 3-4 ne salviamo, però è un problema generale. Basterebbe parlare di quello che si fa e non si fa, senza avventurarsi in grandi paragoni o grandi elenchi. Al centrodestra piacciono molto gli elenchi, da Salvini in poi c'è questa moda, gli agricoltori, gli operai.
Troviamo su Twitter anche Speranza, in tendenza per le offese ricevute, che andiamo a leggere dal sito larepubblica.it. Assassino, devi andare in galera, esci fuori che farei una brutta fine. Un gruppo di contestatori Novax ha aggredito duramente l'ex ministro della salute Roberto Speranza a Ostia per presentare il suo libro Perché guariremo. L'ex ministro doveva presentare il libro alle 17 nella palestra della legalità all'Idroscalo, ma poi all'ultimo momento l'evento è stato spostato alle 18 nella stanza consigliare del municipio proprio per motivi di sicurezza.
Eh sì, e questa era un'altra notizia che abbiamo ritrovato anche in tendenza su Twitter. Ci spostiamo a livello invece internazionale, perché appunto dobbiamo parlare di una tragedia che è avvenuta e di un relativo anche hashtag che troviamo in tendenza.
Sì, ci spostiamo in Asia, dove troviamo l'hashtag terremoto. Sono saliti ad almeno 1060 i feriti per le conseguenze del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito Taiwan, con un bilancio dei morti per adesso fermo a 10, ma con una trentina di dispersi e di persone bloccate nei sottopassi stradali o in zone rimaste isolate. Le autorità hanno reso noto di essere in contatto con circa 101 persone isolate, anche se mancano all'appello almeno 46 persone.
In tendenza anche WhatsApp down. Ieri sera intorno alle 20, panico, WhatsApp ha smesso di funzionare. Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi in questo momento. Stiamo lavorando per riportare le cose al 100% per tutti il più rapidamente possibile. È stato scritto sul profilo X di WhatsApp dopo il down che ha interessato la chat per circa un'ora. Migliaia di testi della messaggeria istantanea infatti sono rimasti bloccati sotto la scritta connessione in corso. Migliaia di spunte singole che indicano che le parole sono state inviate ma non sono state ricevute dal destinatario.
Ve ne erate accorti voi ieri sera alle 20 di questo WhatsApp down, Mattia?
Io sì, infatti ho riavviato e spento il telefono per, non lo so, 20 volte.
Non avevi detto, pensavi no. Fosse un tuo problema, non sì. Generale.
Sì, sì, pensavo fosse un problema mio della connessione, invece...
Dovevi mandare un messaggio importante per spingere
certo. Cioè,
però da come lo sta dicendo col sorrisino, con lo sguardo un po' così, mi sa che parliamo sempre di loro, delle donne!
Per gli amanti del calcio troviamo anche l'hashtag Coppa Italia. La Fiorentina batte 1-0 l'Atalanta e si aggiudica la semifinale di andata di Coppa Italia. Primo tempo dominato dalla Viola, che sblocca con merito il match al 31esimo grazie a un Eurogol di Mandragora, un sinistro a giro da 25 metri che si stampa sul palo e batte Carnesecchi. Gasperini, in tribuna per squalifica, inserisce Scamacca a inizio ripresa e la Dea cresce e crea qualche occasione, ma è Carnesecchi a tenere in vita i bergamaschi con due parate su Nico Gonzalez. Il ritorno si giocherà a Bergamo il 24 aprile.
Luigi, so che tu sei un appassionato di calcio, ne abbiamo parlato anche un po' nel fuori onda tra un brano e l'altro. Hai visto la partita di ieri sera?
Sì, al gol sono rimasto a bocca aperta. Un gran bel gol, non si vede sempre un tiro del genere.
Bellissimo gol, è vero, anch'io stavo vedendo la partita in quel momento, sono rimasta sorpresa anche dal risultato, perché io ovviamente c'è un ritorno da giocare, apertissimo poi un risultato effettivamente di 1-0 quando ci sono partite di ritorno, però davo l'Atalanta come la favorita alla vittoria della Coppa Italia, perché ho fatto un ragionamento, non so se poi tu voi lo condividete, lo estendo ovviamente, che l'Atalanta comunque sono anni che sta mantenendo un ritmo molto alto, no? Di gioco, di prestazioni, però forse le manca, posso dire, di concretizzare, di vincere un trofeo di base, perché nel 2019 perse la finale di Coppa Italia contro la Lazio, dopodiché a livello europeo non ha avuto possibilità di disputare una finale europea come invece per esempio ha fatto la Roma e la stessa Fiorentina l'anno scorso, e anche a livello di Coppa Italia manca questo trofeo.
Secondo me all'Atalanta manca quel che è un vero trascinatore, un uomo spogliatoio, forse qualcuno di importante proprio che si prenda le responsabilità, anche perché Gasperini è un ottimo allenatore, però non lo vorrei mai per una partita a eliminazione diretta o insomma un'andata e ritorno, perché secondo me non è preparato, almeno quel che racconta la sua carriera non rispecchia ciò che poi dimostra l'Atalanta in campionato, perché sono almeno 5-6 anni che fa ottimi campionati, ottime prestazioni anche contro le grandi squadre, pure dopo la vittoria di domenica, no di sabato mi pare,
sì, contro il Napoli,
al Napoli lo espugni in casa, vinci 3-0 al Maradona. Dopo la partita di ieri, soprattutto guardando il gioco della Fiorentina che subisce molti gol, pensavo almeno che l'Atalanta uscisse imbattuta dal Franchi, no? Che vincesse. Poi dopo aver visto certe azioni, visto anche Scamacca che si è divorato un gol davanti alla porta, ho detto finisce così.
Mandragora vede la porta, la cerca! Mandragora! Pura luce nel sinistro del Trentotto, che in questo momento ha un grande feeling con il gol. Mandragora!
Riccardo, chiedo anche a te, a bruciapelo, le finaliste di Coppa Italia di quest'anno.
Io ricordo a malapena le semifinaliste.
Allora, te le ripasso,
no, per
io.
Atalanta la prima, Juventus e Lazio la seconda.
Esatto, la Juve ha vinto 2-0 allora, all'andata.
Facciamo Juve-Atalanta, vedo una rimonta dei bergamaschi al ritorno. Sì, Juve-Atalanta. A quel punto veramente mi ritroverei davanti a due delle tifoserie più antipatiche d'Italia.
Guarda, mi dissocio.
Veramente c'è soltanto una finale peggiore che sarebbe sì, no, Europa, per carità, magari Juventus-Lazio. Guarda, sono le due finali proprio
che c'è stata poi di Coppa
Italia. C'è stata anche diverse volte, devo dire. Però sì, ecco, credo, temo. No, se dovesse darci la Fiorentina, io ti farei senza ombra di dubbio Viola.
Tra Fiorentina e Juventus.
Sì, se assolutamente, dai.
Vedo un cenno di sì da parte di Mattia. Che squadra tifi?
Io Roma.
Ok, quindi anche tu, diciamo che non penso non nutri
diciamo
tanta simpatia.
Se passa la Lazio, non penso di avere la Lazio, quindi.
No, pure questo è vero, quindi a quel punto sarebbe una finale Juve-Lazio. La Lazio tra l'altro che ha salvato tra virgolette alcune stagioni discutibili gli anni precedenti con la Coppa Italia, credo che quest'anno non ci sia questo bonus, però gli rimane il bonus derby che per loro diventa, no, il trofeo nazionale stagionale. Pronostici non ve li chiedo, ovviamente, perché non si fanno. Tra l'altro non c'era in tendenza oggi derby, ma penso che lo troveremo domani, dal momento che si giocherà poi sabato alle 18.
Vigilia, sì,
quindi
sì.
Nella vigilia, sicuramente anche grazie alle dichiarazioni ovviamente di allenatori, troveremo qualcosa, torneremo poi a parlarne sicuramente la prossima settimana. Uno dei match sicuramente più attesi. Anche a te chiedo un pronostico sulla finale invece di Coppa Italia, dato che ci siamo.
Io se dovesse giocare la Juve contro appunto l'Atalanta, non so chi sceglierei, perché
quindi pure tu vedi la Juve e l'Atalanta?
Sì, secondo me sì.
Tu Luigi?
Se Allegri lascia giocare Vlahovic, per quello che è, la vince da solo la Coppa Italia.
Si ritorna un po' in sé, perché la Juve in realtà in campionato sta claudicante.
2024 terribile, salverebbe una stagione intera Massimiliano Allegri vincendo una Coppa Italia, cosa che ha già fatto molte volte con la Juventus. Quindi sì, è probabile che lo faccia. Poi come diceva lui stesso in conferenza stampa, quando la Juventus vede la finale poi è raro che la sbagli. In Italia
sì.
Anzi, in Europa della storia dice esattamente il contrario.
Sì, non è riuscita a fare il triplete per esempio, anche nel 2015-2017.
A parte questo, ha una serie di finali europee perse veramente infinita la Juventus. Sembra Roma, ma insomma nella storia romanista interna purtroppo la Roma tutte le finali europee che ha giocato a parte la Conference le ha perse, quindi e sto parlando di due finali di Coppa UEFA e una di Coppa Campioni. Sì, dovevo ripeterlo, forse no, però ci
non apriamo ci la ferita che ovviamente viviamo ognuno nei nostri cuori. Caro Riccardo, che dirti?
Siamo giunti al termine di questa straordinaria puntata.
Posso dire che mi hai fatto ridere quando hai detto che Allegri appunto nel 2024 la Juve non è andata bene, l'ultima partita del 2023 è buona, l'ambiente con chi l'ha fatta? Lo sai cosa mi ha ricordato? Quando una mia amica ebbe un incidente, per fortuna lieve, stradale, e l'automobilista dell'altra macchina scese e disse: oh, io non ho mai fatto un incidente in vita mia. Il padre della mia amica disse: stavi giusto ad aspettare mia figlia. Così era Roma, quando c'è qualcosa stavano giusto ad aspettare noi. Vabbè, comunque, a parte le battute calcistiche finali che abbiamo fatto ovviamente con i ragazzi che frequentano il liceo scientifico sportivo, sottolineo Pascal, quindi chi meglio di loro per commentare un po' di notizie sportive, che spero torneranno a trovare in futuro. Finisce oggi, diciamo, l'elezione redazione del PCTO per voi due, ma le porte di Zaytime, della nostra redazione in generale, sono sempre aperte.
Lo speriamo anche noi e vi ringraziamo dell'ospitalità e della possibilità.
Allora grazie ragazzi del Blaise Pascal, l'appuntamento con Zaytime è a domani, grazie Francesca.
Grazie a te Riccardo Cotomaccio, appuntamento domani sempre con gli studenti del Pascal, coppia fra Flo in conduzione e ovviamente restate sempre all'ascolto delle nostre frequenze.